l'espressione di Ortega curva verso in un certo senso la cruna d'ago della circostanza spagnola, ma abbiamo visto che questo passaggio non comporta in realtà un restringimento di respiro, casomai una concretizzazione esattamente di quella modalità che sta venendo descritta come proprio di ciò che sta avvenendo nelle meditazioni del Quixote. Quello che in qualche modo stiamo tentando di descrivere come una delle approssimazioni probabilmente più lucide e per altri versi forse più, seppur drammaticamente gioiose, alla prospettiva di un compito impossibile. Perché abbiamo visto che in realtà passare attraverso la Spagna è per un verso passare attraverso un luogo in cui si rarefà sino quasi a estinguersi lo specifico della filosofia nella sua manifestazione più esteriormente compiuta. E in un certo senso Ortega, nel convergere verso la Spagna, converge in un certo senso verso la radice iberica, ispanica, della sua stessa modalità di concepire l'essenza sistematica del pensiero filosofico. Insomma, tutto sommato il preteso occasionalismo orteghiano, il suo, come dicevamo ieri, impegnarsi a ricostituire occasione dopo occasione, il funzionamento complessivo, coerente e in un certo senso necessario di tutto il suo pensiero, beh, per alcuni versi rispecchia, recupera un elemento in cui si manifesta una costante del rapporto spagnolo con la parola artisticamente atteggiata, la dimensione della meditazione che in un certo senso sgorga come da un pozzo profondo, un po' come nell'immaginazione del funzionamento dell'espansione terminologica della lingua araba secondo i suoi interpreti. E quindi l'esercizio che qui viene in qualche modo proposto ha, nel momento stesso in cui vuole prendere le distanze, anzi destrutturare il carapace iperispanico e nello stesso tempo invertebrato del Don Chisciottismo, nello stesso tempo mira inevitabilmente ad un'altra Spagna tonicamente cervantina. Però questo obiettivo è un obiettivo che fa tutt'uno col dispiegamento del nucleo germinante della matrice logica del modus operandi del pensiero e del linguaggio di Ortega, che come abbiamo visto, e stiamo andando verso la formulazione esplicita nel testo di questa invenzione, si manifesta nella formula «Io sono io e la mia circostanza». Già dicevamo ieri, in un certo senso, la circostanza è il tessuto del reale, così come si aggrega in relazione alla prospettiva, lo vedremo tra poco, con cui lo aggrega un io. L'io, per un verso, è risolto nelle linee forza della circostanza, ma come dicevamo, la circostanza non esiste come un dato indipendente dall'io che ad essa si relaziona. E procedendo vedremo che l'obiettivo che Ortega propone alla filosofia, ma è anche esattamente l'obiettivo che si manifesta nella salvazione, e salvazione è il vero nome per Ortega della meditazione, consisterà allora nel riassorbimento della circostanza da parte del soggetto, come un'emergenza, per così dire, del soggetto da una condizione di annegamento ottuso nella circostanza dalla quale egli balza, per così dire, cogliendone la trama e nello stesso tempo declinandone o contribuendo a declinare in una direzione precisa le potenzialità. Come abbiamo detto, per un'anticipazione forse conveniente, Ortega punta da una parte a distanziarsi da qualsiasi allucinazione giacobina, l'idea di poter progettare il reale secondo una propria immaginazione e poi forzarlo ad aderire allo schema così concepito. Dall'altra, un'altrettanto radicale rottura con la malinconia oggettivistica che vorrebbe in qualche modo il reale ridotto a una realtà compiutamente data, indifferente agli spostamenti che al suo interno viene a compiere il soggetto. E in questo senso avevamo sottolineato un'analogia con un aspetto del discorso che avevamo ricostruito, adesso non stiamo a riprenderlo ancora, in musi. Bene. Ora, lungo questa strada, ricordo soltanto ancora questo, abbiamo visto che la filosofia allora, così come la Ortega la concepisce, in realtà distanziandosi così da ciò che coincide per lui con la cattedra, diviene la realizzazione dell'amor dei intellettualis, ovvero sia quell'esercizio di sindesi, di connessione, che corrisponde all'architettura divina dell'amore nella concezione platonica. Ed è esattamente questo che fa sì che i saggi che sono presenti in questo volume siano in realtà animati da una sorta di concordia profonda che li rende bisognosi l'uno dell'altro per essere effettivamente intesi, e nel loro insieme si configurano come una pratica che si confronta antagonisticamente con il cuore nitilistico, che invece è tutt'uno con la disconnessione. Per un certo verso questo esercizio sembra in qualche modo confrontarsi col modello che era stato della grande tradizione dialettica. Sembra una prestazione tipica del sistema. Ma qui in realtà in Ortega sembra ciò che venga rifiutato è esattamente la stabilità complessiva in qualche modo collegata, connessa con una intenzione teleologica, esattamente della rappresentazione sistematica filosofico-storica. Qui effettivamente si tratta di cogliere la peculiarità della circostanza. Il passaggio all'universale, anche qui, è un passaggio che deve essere superato da una superiore forma di rigore, che è un rigore che si confronta con il singolare. Proprio per questo, questa pratica non può essere concepita esclusivamente come una modalità conoscitiva. Essa in realtà è da intendersi come una pratica creativa che si configura come immediata incidenza nel reale. E sotto questo aspetto la metafora gli pertiene come l'algoritmo, potremmo dire, è proprio di una intrinseca operatività matematica. La metafora, conseguentemente l'esercizio stilistico, diventa letteralmente il tessuto di questa interconnessione e quindi è essenzialmente la materia prima della seppur atipica filosofia di Ortega. Non un rivestimento letterario, non un complemento estetico, tantomeno un rivestimento esornativo, ma esattamente la modalità teoretica, speculativa, che non può che affidarsi a un elemento di invenzione scritturale e linguistica, perché il suo compito non è quello di fissare un concetto, ma di connettere gli elementi che caratterizzano una circostanza, portandoli, è la salvazione, all'altezza di ciò che rende il fatto che in essi si concentra un fatto collocato nella necessità della vicenda umana nel suo complesso, una vicenda umana nel suo complesso che però non tanto si dà a cogliere nella narrazione storica quanto nella sua concreta contemporaneità presente in ogni singolo evento che sia compiutamente compreso. E difatti, ricorderete, io quisiera proponere questo ensayo a los lectores más jóvenes que yo, únicos a quienes puedo sin inmodestia dirigirme personalmente, que expulsen de sus ánimos todo hábito de odiosidad y aspiren fuertemente a que el amor vuelva a ministrar el universo. Quindi l'invito, questo è in qualche modo risolto in un aspetto parenetico il significato dei saggi, no? L'espulsione di ogni elemento d'odio che è disgregante e annichilente e l'adesione all'auspicio che l'amore, in un certo senso, torni a governare il mondo. Detto così a un secolo di distanza, la formula ha un sapore di canzonetta, come possiamo dire, transitante nei pressi dello Zecchino d'Oro, ma in realtà distoglietevi tutto sommato dalla sensazione di trovarvi di fronte a un testo così da frate canterino o da suora da festival. No, qui la cosa è molto più seria, qui l'amore sostanzialmente è, nel senso platonico del Fedro, la forza intima. Pensiamola, se volete, come qualcosa che ricorda le grandi metafore, perché anche quelle sono metafore della fisica. Qualcosa che ha esattamente a che fare, come avevamo visto, in quella omogeneità al di là delle forme di superficie, tra le diverse forme delle attività spirituali, che fanno sì che effettivamente in questi saggi ci sia contemporaneamente la cattedra, il giornalismo e la politica e che vi figurino contemporaneamente i temi più clamorosamente elevati e l'attenzione per le cose minime. C'è una diversità di intensità e di configurazione nelle attività dello spirito, ma la loro stoffa è la stessa. E quando dico stoffa intendo dire proprio anche Stoff, nel senso di sostanza, così come parla di sostanza in tedesco la biologia, no? C'è come una microfisica e una microbiologia che anima. Scusate, questo è un... pronto? Ciao, scusa, sono a lezione. Beh, sta a sentire, andiamo con buono, credo che sia la cosa più... Va bene? Grazie, niente, arrivederci, ma niente, grazie, ciao. Come si danno i voti delle volte. E no, sapete, quando bisogna chiudere un verbale e non c'è tempo, bisogna decidere sulla base di una riflessione, come vedete, molto complessa. Sì, c'è tutto sommato, come dicevamo a volte, nella nostra condizione qui, qualcosa di abbastanza ridicolo, in definitiva. Ma, comunque, fa parte della condizione il fatto che il ridicolo conviva con una, spero non patetica, ostinazione nel tentare anche di avere forme non sussiegose di serietà. Vabbè, quindi dicevamo, questo elemento di sostrato, ma qualcosa di più, colto nel suo aspetto più elevato e decisivo, ogni atto dello spirito mostra la sua intima consanguineità con tutti gli altri. Ma questo non può essere genericamente una intonazione emotiva a dircelo. Deve essere un processo costruttivo di discorso e di invenzione linguistica. Il saggio, appunto. Perché in un certo senso il discorso che stiamo facendo sui compiti impossibili, come avrete notato, passa attraverso delle scritture che, per quanto non sempre possano essere schiacciate sulla silhouette del saggio, certo, tutto sommato, largamente vi transitano. E in un certo senso la forma del saggio, lo vedremo nelle prossime lezioni, è in un certo senso l'habitat più immediato dei compiti impossibili. Proprio perché in qualche modo il saggio sfugge a tutte le strutture di scrittura che in un certo senso derivano da un patto costituzionale sufficientemente nitido nelle sue linee istituzionali tra il lavoro intellettuale e il mondo. Insomma, il manuale, il testo storico, l'esposizione sistematica in un trattato, sono in qualche modo tutte forme in cui è implicito un patto tra l'operazione intellettuale e il mondo. C'è un rapporto, cioè, tra il modo in cui sono fatte queste cose e il posto nell'organizzazione sociale che gli viene riconosciuta. Ma il saggio è, per così dire, qualcosa che prende forma nella pretesa di un rapporto intimo con il movimento complessivo delle cose, affidato non al loro abbracciamento, alla loro ricomposizione in una descrizione in cui stiano dentro tutte, o che potrebbe in qualche modo accoglierle tutte, no? Benjamin, forse qualcuno ricorderà, nelle Erkenntnis theoretische vor Eder, nella premessa gnoseologica, il dramma barocco tedesco, dice che i sistemi idealistici di tipo più scolastico, no, funzionano un po' come delle reti per catturare gli uccelli, come dei roccoli. Il filosofo dispone tutta una serie di linee, un grandissimo schema in cui c'è dentro tutto, la morale, la teoretica, la filosofia pratica, l'estetica, la scienza, la politica, e chi più ne ha più ne metta, per cui si spera che la verità, come un uccello vagante, da qualche parte ci finisca in mezzo. Grandissimi edifici in cui c'è una stanza per qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa potrà andarvi classificata, e una volta classificata e inserita in una procedura logica, prenderà il suo posto all'interno della celebrazione delle cornici, all'interno della celebrazione della funzione moderatrice e, in un certo senso, civilizzatrice della struttura sistematica. Vi facevo un po' l'esempio di Croce, no? A suo modo pensatore ragguardevolissimo, che però essenzialmente costruisce un sistema in cui la filosofia deve in qualche modo garantire la relativa inessenzialità di qualsiasi altra cosa, in cui la scienza, l'arte diventano in qualche modo assolutamente autonome e nello stesso tempo totalmente governate da una sorta di amministrazione condominiale che è la dialettica dei distinti. Il saggio invece è esattamente qualcosa che cerca di emergere come una sorta di manifestazione sintomaticamente potente dallo snodo presente in cui le cose si raccolgono per mutare. Ed è senz'altro il caso delle meditazioni del Chicote, ma è esattamente il caso del complesso dei saggi di Disele e un di Fom, dell'anima e le forme di Lukács. Sarà sino quasi al suicidio accademico la premessa gnoseologica del dramma barocco tedesco. E lo sono scritti come quello di Musil, su cui ci siamo intrattenuti per qualche tempo, 10, 20, 15, ma anche una settantina di pagine, in cui come si potrebbe pensare fosse vi sia contenuto il mondo? Certo, il mondo non ci è contenuto, ma il saggio in qualche modo tende a passare attraverso le giunture che lo tengono assieme, e che per molti versi si può pensare anche stiano in questo momento rilassandosi, cedendo, rompendosi, manifestandosi in un certo senso nella loro maggior verità e proludendo a un mutamento. Il saggio vive essenzialmente dentro a questo parallelogrammo di tensione. E qui effettivamente Ortega sta identificando la funzione dei suoi saggi, di questi saggi raccolti nelle Meditaciones del Chicote, in qualche modo come un tentativo di cogliere, di dichiarare pienamente questa caratteristica e quindi in un certo senso di assorbire la circostanza di questa tendenza in un pensiero che ne rappresenti la manifestazione più consapevole e quindi, in quanto più consapevole, più sistematicamente efficace e potente. E sintomaticamente, proprio perché si tratta, anche qui in maniera diversa da Freud, in maniera diversa da Valéry, ma anche simile, di non passare per lo pseudo-olimpo della classicità e delle classiche sistemazioni delle scienze dello spirito, beh, anche qui effettivamente si tratterà in una qualche misura di passare attraverso qualcosa che può anche ricordare l'inferno, cioè la miseria, perché di questo si tratta, di una cosa peraltro grandissima come la Spagna, miserabile in un certo senso come le schizofreniche, incredibilmente ricco di manifestazioni di vita, esattamente come le schizofreniche di Freud. Quindi una confutazione dell'odio visto come rito di autocostituzione dell'identità spagnola, non è che sbagliasse tanto, insomma, tenete presente, non so, non vorrei annoiare con delle pagine da sussidiario, ma voi avete presente che cosa è stata la Spagna nell'Ottocento? Una sorta di aperitivo lungo un secolo di quella mattanza incredibile che è stata la guerra di Spagna nel Novecento. E conseguentemente Ortega vede nella Spagna appunto il paese che per un verso ha perso il treno dell'Europa, e nello stesso tempo però vede anche un paese in cui, seppure nel profondo di questo disastro, riluce quell'elemento di vitalità che il treno dell'Europa forse si è lasciato dietro, senza saperlo caricare. In altri termini, la Spagna in una qualche misura, il suo venir finalmente adeguatamente pensato, il suo uscire dalla invertebrazione della incapacità di leggere la propria circostanza, il venir fuori dal suo immergere la propria realtà in mitologie risentite e depressive, il suo vivere di odio, il suo spiegarsi il mondo descrivendo un sistema di nemici. La guerra che letteralmente insanguina la Spagna nella sua fase centrale, la guerra civile tra i carlisti e i cristini, cioè tra la componente liberale e la componente reazionario cattolica, uniti, come si suol dire, nella lotta, nel far fuori contadini e povera gente, l'uno e l'altro sostanzialmente. Lo scenario in parte ricordato anche in grandi libri come ad esempio Misericordia e Vito Pérez Caldós, che è stato un narratore importante in definitiva, no? La Spagna che di questa terribile continua matanza, in omaggio al fatto che l'odio per qualcuno diventa il sostitutivo di una colonna vertebrale che non si riesce ad avere, eh? La cultura del risentimento, ecco, in qualche modo è comprensibilmente un bersaglio, ma la cosa essenziale è che questo bersaglio, che pure potrebbe essere così circoscritto alla Spagna, è in realtà aggredibile proprio perché esiste una prospettiva che va radicalmente al di là di questo riferimento e che, andando al di là di esso, però lo attraversa veramente, lo scioglie, secondo Ortega, veramente. Si tratta quindi di dar forma a questo amore che in qualche modo unisce tutte le cose, ma le unisce non nel senso ovviamente di metterle sotto il cappello di un qualche potere protettivo, di sedarle, di riconciliarle in forma conservatrice. È l'amore che consiste nella esplosione potente di ogni cosa grazie alla sua interazione adeguatamente valorizzata con tutte le altre. È un amore molto platonico, ma nello stesso tempo qualcosa che, come abbiamo visto, ha una vibrazione tutta nicciana, va in direzione della trasvalutazione dei valori. e va in direzione in qualche modo di qualcosa che ha in sé molti sapori di Übermensch, no? Di oltre uomo. Salto alcune parti, e nette sentito considero che la filosofia la scienza generale dell'amor. Dentro del globo intellettuale rappresenta il maggior impetu hacia una omnimoda connessione. Tanto che se ha seneglia patente un matiz di differenza entre il comprender e il mero saber. Sabemos tantas cosas che non comprendemos. Toda la sabiduría de hechos es en rigor incomprensiva y solo puede justificarse entrando al servicio de una teoría. E questo passo ha in qualche modo, in parte, perché le sue conclusioni sembrano molto diverse, un sapore beberiano. E non è un caso che su questa via Ortega finirà per essere anche concepito come un filosofo sociologo. La Rebellion de las Massas è un testo squisitamente filosofico, ma è stato forse il più grosso successo di vendite, di diffusione, di recensioni, di... insomma, il milione di dischi venduti, per così dire, di Ortega. Ed è stato essenzialmente concepito come un testo, per dirla alla Weber, di sociologia comprendente. Anche se in realtà, casomai, forse, la sua conseguibilità maggiore poteva essere con la lettura filosofica e quindi sociologica del fenomeno metropolitano e in realtà potremmo dire, anche se lui non userà mai questo termine, della grande globalizzazione già allora in Georges Simmel. Comunque, in questo senso considero che la filosofia è la scienza generale dell'amore. Dentro al globo intellettuale, cioè dentro il complesso della vita intellettuale, rappresenta il maggior impeto verso un'onnicomprensiva connessione. Tanto che in essa si fa presente un tratto che fa la differenza tra il comprendere e il mero sapere. Il sapere. Qui la sensibilità spagnola di Ortega va in qualche modo una volta di più ribadita. Perché l'università in Spagna? L'università in Spagna è, per dirla in una forma molto semplificata, l'eredità essenzialmente delle università medievali. Resta il grande modello di Salamanca, che nel corso di quella che per l'Europa è la modernità, essenzialmente continuano a mantenersi come grandi istituzioni complessivamente ecclesiastiche, in parte confrontandosi con le forme della scienza europea, grazie anche alla militanza implacabile nel confronto con le forme più avanzate della modernità del temibile ordine, così lo chiamavano Valis, il temibile ordine che rappresenta una delle più formidabili macchine da guerra intellettuali e che per tutto la fine del 500 e il 600 arruola alcune delle più meravigliose intelligenze europee e che nel suo insieme si manifesta come una tecnostruttura culturale quasi insuperabile, ovvero sia l'ordine dei gesuiti, che non a caso l'illuminismo nelle sue forme politiche più avanzate riterrà di dover massacrare sul campo per evitarne gli sviluppi paradossalmente rivoluzionari. I ministri, in qualche modo illuministi di Francia, Spagna e Portogallo, il Marquis de Pombal innanzitutto, provvederanno a imporre a metà del Settecento, come sapete, al Papa la soppressione delle lettere dei Gesuiti, visto letteralmente come una sorta di spectre a un passo dal prendere il potere con una rete di golpe in tutte le capitali d'Europa. Ma in Spagna i gesuiti sono, come possiamo dire, la punta della modernità in un paese che si terrà la Santa Inquisizione fino all'arrivo di Napoleone. E l'Università di Deusto sarà probabilmente fino all'Ottocento, fino a dopo le guerre napoleoniche, a loro volta occasioni di massacri inenarrabili, e la Università di Deusto resterà probabilmente il centro culturalmente e scientificamente più avanzato. D'altra parte, voglio dire, ci sono gesuiti Padre Vieira, Baltasar Gracián, Matteo Ricci, Athanasius Kircher. Per non parlare ovviamente di tutti i grandi retori francesi e sostanzialmente di quel bell'ambientino in cui ad esempio si forma, e difficilmente si sarebbe formato così se non ci fossero stati loro, René Descartes. I gesuiti per molto tempo nella loro esistenza figurarono, in quanto militanti di Cristo e del Papa, come degli antagonisti della modernità. In realtà buona parte del loro operato è stato uno dei più formidabili impulsi alla modernizzazione del mondo. L'idea che la modernità possa essere annessa al cristianesimo è stata in qualche modo, per Inde et Cadaver, il loro obiettivo. Ed effettivamente credo che il formidabile ordine si stia estinguendo, anche se, come spesso avviene, gli è capitato in clausola, credo mortis, la possibilità di piazzare un colpo non male, visto che l'attuale pontefice ne è un'espressione. Però effettivamente devo dire che, almeno per chi come me sia vecchio, se tra un po' questi spariranno un po' come le zanzare nei pressi delle centrali nucleari, se ne sentirà tanto la mancanza. Diceva Valéry, pensando a Montesquieu, che nei romanzi del Settecento francese ci sono sempre due tipi di personaggi che non mancano mai, che sono gli eunuchi e i gesuiti. Sul perché gli eunuchi c'è da riflettere. Sul perché i gesuiti, beh, diceva, perché non ce n'è uno dei narratori libertini, illuministi miscredenti, compiaciuti pornografi, abilissimi scrittori di cose irriverenti, che non debba ai gesuiti una parte cospicua del proprio spirito, essendosi formato con loro e avendo quindi da vendicarsi nella propria attività di scrittura di tutte le nerbate che con ogni probabilità si è preso come complemento dell'attività pedagogica. Dico questo perché essenzialmente la università spagnola diventa questo più una sovraimpressione nel corso del secolo, per così dire, liberale, di alcuni elementi ricavati dalle principali università europee, in parte spagnole, in parte tedesche. forse la tendenza filosofica spagnola più significativa, che non sia essenzialmente un prolungamento delle tradizioni tomiste, e che, o che non sia meditazione parareligiosa, è essenzialmente il krausismo, cioè tutto sommato una filosofia minore di stampo idealistico-liberale, che peraltro ispirerà la Società delle Libere Insegnanze, che sarà in qualche modo l'avvio della costruzione di un movimento di insegnanti, maestri e docenti universitari laici. Insomma, dopo tutto, è a 800 inoltrato che i liberali scoprono che Madrid non ha un'università. Per cui arrivano nella vicina Alcalá de Henares, l'antica complutum dei Romani, dove era nato tra l'altro il semi-arabo, semi-ebreo, semi-qualcosa Miguel de Cervantes, prendono l'università, che non a caso si chiama Complutense, e la trasferiscono a Madrid, tentando in qualche modo di avviare un processo di europeizzazione. All'epoca di Ortega, secondo Ortega, l'università spagnola è diventata un insopportabile coacervo di discipline, nelle quali si è trasfuso il limite spagnolo nei confronti della vita intellettuale. L'enfasi sulla pura erudizione, l'enfasi sulla sabiduria, l'incapacità essenzialmente di capire, secondo Ortega, che il lavoro intellettuale sta nel comprendere e non nell'accumulare cose sapute. Questa sorta di sollevamento pesi librario che per gli spagnoli sembra essere la scienza. Un'accusa da parte di Ortega credibile, provatevi voi a leggervi l'enciclopedia spagnola, assolutamente incomprensibile, proprio perché è una somma di microschede fatte di pura erudizione. Ciò non di meno, l'università spagnola era cosa non certo particolarmente sviluppata, eppure quando ne parla Ortega sembra che mezza Spagna sia diventata un'università. Credo che in tutta la Spagna ci fosse meno polpa di quanto ve ne sia oggi in metà dell'Università di Padova. Eppure la cosa sembrava così enfatica. Perché? Perché dal punto di vista di Ortega mancava esattamente in questa cultura accademica la capacità di diventare il luogo di assunzione della circostanza. L'università stessa è un luogo in cui si sanno molte cose slegate tra loro, ma non si riesce a dare ad esso un senso, non si riesce a dire perché è importante saperle, non si riesce a capire cosa si fa sapendole. In altri termini, epistemologicamente ed eticamente, c'è un vuoto di soggettività. Di qui questa riflessione, tanto che si fa in essa evidente il tratto che differenzia il comprendere dal mero sapere. Sappiamo tante cose che non comprendiamo. Un sapere senza comprendere ciò che si sa. E, affermazione importante, toda la sabiduría de hechos es en rigor incomprensiva, anche rispetto alla sociologia, no? Y solo puede justificarse entrando al servicio de una teoría. Allora, ogni sapere dei fatti, ogni sapere che sia sapere di fatti empirici, sì, a rigore è priva di capacità di comprensione, è incomprensibile. E può giustificarsi, cioè trovare un senso, solo entrando al servizio di una teoria. La filosofia è idealmente lo contrario della notizia, dell'erudizione. La filosofia, quindi, è idealmente il contrario della conoscenza di cose, il contrario dell'erudizione. Lejos de mí desdeñar esta, fue sin duda el saber noticioso un modo de la ciencia. Tuvo su ora. Certo, mi guardo bene, sono molto lontano dal guardare con sdegno l'erudizione. Il sapere erudito è stato un modo della scienza, ha avuto il suo momento. Allá en tiempos de Justo Lipsio, de Hué e de Casaubon, no había encontrado el conocimiento filológico, método seguro para descubrir en las masas torrenciales de hechos históricos la unidad de su sentido. No podía ser la investigación directamente investigación de la unidad oculta en los fenómenos. No había otro remedio que dar una cita casual en la memoria de un individuo al mayor cúmulo posible de noticias. Dotándolas así de una unidad externa, la unidad que hoy llamamos cajón desastre, podía exasperarse que entraran unas con otras en espontáneas sucesiones de las cuales saliera alguna luz. Ovvero, c'è stato un periodo, il periodo è identificato attraverso dei nomi, Giusto Lipsio, Hué, Isacco Casaubon, filologi, coraggiosi filosofi, filologi. Ma è Giusto Lipsio anche ovviamente, giurista. Isacco Casaubon, studioso dei testi ermetici, ad esempio. Vabbè, comunque, il metodo filologico non aveva ancora trovato delle modalità che gli consentisse di scoprire l'unità di senso nella massa dei fenomeni storici. Notate, ritorna questa idea del cumulo dei fatti come totalità incomprensibile. L'abbiamo trovata in Valéry, l'abbiamo trovata in Ortega, no? L'abbiamo trovata in Musi. Cos'è la storia universale? Qualcosa in cui non ci si capisce niente. Perché? Perché le vicende della nostra ragione sono state solo capaci alla fine di inscatolare fatti considerati empiricamente. Siamo stati in grado soltanto di fare una storia incapace di interrogarsi sul senso di ciò che di volta in volta conosceva. E quindi quella sensazione che sarà dichiarata poi da Musil, no? L'uomo non fa che cambiare, tutto si trasforma nell'uomo, ma resta al di fuori di queste trasformazioni una sua capacità di comprenderle. Al fondo l'uomo non cambia mai, ma questo vuol dire che oggi è sempre più in esclusione rispetto ai processi che lo trasformano. Allora l'investigazione, l'interpretazione non poteva essere l'interpretazione dell'unità occulta dei fenomeni e non c'era altro rimedio che dare una notizia casuale alla memoria di un individuo offrendogli il cumulo maggiore possibile di notizie, dando ad essa una unità esterna, classificatoria, sperando che in qualche modo entrassero in rapporto l'una con l'altra. Per associazione spontanea, in modo che qualcosa da queste connessioni venisse fuori come un po' di luce in questo coacervo di fatti di cui non si capiva granché. esta unidad de los hechos no es en sí mismos, sino en la cabeza de un sujeto, es la erudición. E l'unità di tutti questi fatti non c'è nei fatti, c'è solo nella testa dell'erudito, che spera di trovarcela. Volver a ella, en nuestra edad, equivaldría a una regresión de la filología como si la química tornara a la alquimia o la medicina a la magia. Restare fissi a questa immaginazione filologico-storica sarebbe insomma come se ai nostri tempi la chimica tornasse all'alchimia e la medicina tornasse alle pratiche magiche. E conseguentemente i nuovi compiti della filosofia sono invece esattamente i compiti della nominazione, della strutturazione dell'elemento unitario, del senso complessivo. Seria l'ambizione postrera della filosofia llegar a una sola proposición en que se dijera toda la verdad. L'ambizione estrema della filosofia consisterebbe nell'arrivare a un'unica frase, a un'unica proposizione in cui si ducesse tutta la verità. Así las 1200 páginas de la lógica de Hegel son solo preparación para poder pronunciar con toda plenitud su significado esta frase: la idea es lo absoluto. Così le 1200 pagine della logica di Hegel sono solo la preparazione per poter pronunciare nella pienezza del suo significato questa frase: l'idea è l'assoluto. Questa frase, in apparenza tan pobre, tiene in realtà un sentido letteralmente infinito. Y el pensarla debidamente, todo questo tesoro de significazione esplota de un golpe. Y de un golpe vemos esclarecida la enorme perspectiva del mundo. A esta iluminación máxima llamaba yo comprender. Ecco, cos'è il comprendere contro il mero sapere? È questa sorta di illuminazione che si produce nel momento in cui la prospettiva complessiva del mondo risulta inopinatamente illuminata. Un momento in cui, in luogo di una somma di cose tra loro slegate, compare in primo piano esattamente il loro legame. Potrà essere o tal'altra formula un errore. Podrán serlo cuantas se han ensayado, pero que sus ruinas, como doctrinal, renace indeleble la filosofía como aspiración, como afán. Eccoci, qui siamo esattamente al punto che ci riguardava maggiormente. Questa illuminazione per cui compare al posto delle disiecta membra dell'empirico il senso profondo può essere allucinazione, può essere inefficace, può essere un errore, potranno essere anche un errore tutte le filosofie che sono state tentate, però dalle sue rovine come dottrina rinasce indelebile la filosofia come ispirazione, come affan, come anelito. Come vedete, compiti possibili e compiti impossibili. Sembra che in realtà si stia parlando, Ortega non se ne accorgerebbe però. della distruzione e della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, così come se ne parla in tutte le tradizioni essenzialmente esoteriche. Il Tempio di Gerusalemme è fatto per essere distrutto, perché è sempre fatto per essere pensato nell'attività della sua ricostruzione. Quando il suo essere costruito diventa un ostacolo al pensiero che lo vuole ricostruire, il tempio viene provvidenzialmente rovinato. Qui si potrebbe dire: la filosofia non fa che costruire gigantesche architetture che non possono che andare in rovina. Ma dalla rovina di queste architetture, pensate al non finito di Valerino, sostanzialmente, rinasce costantemente la filosofia nel suo elemento più vero, cioè nel desiderio che la sospinge, che non si spegne ancora nella rappresentazione dell'etisito compiuto del sistema filosofico e dell'opera filosofica. Quando la dottrina è in crisi, la filosofia si riafferma come una pratica, al di là della sua riduzione alla sedimentazione di una dottrina. E passaggio molto all'Ortega: il placer sexual parece consistire in una subita descarga di energia nerviosa. Il piacere sessuale pare consista, qui sta pensando alla filosofia, alla psicologia sperimentale dell'epoca, Wundt, Mach stesso. Allora, il piacere sessuale pare consistere in un'improvvisa scarica di energia nervosa. La fruizione estetica è una subita descarga di emozioni abusivas. La fruizione estetica è un'improvvisa repentina scarica di emozioni allusive, emozioni legate al coglimento e all'aggregazione degli aspetti più diversi. Analogamente è la filosofia come una subita descarga di intelezione, un'improvvisa scarica di prestazione intellettuale, di comprensione, qualcosa che ha la stessa caratteristica della scarica del piacere sessuale trasferita sul piano dell'esercizio della intelligenza. Al di là del suo contenuto, è in qualche modo la scarica che pure conta. E qui vedete, siamo realmente un po' al cuore di questa prassi orteghiana, no? Si può parlare di Spinoza, si può parlare della qualità del vino nelle taverne di Madrid, l'essenziale è che la scarica dell'intelligenza si rimette in moto, che si stia interpretando, che si stia salvando. E quindi ulteriore discorso sulla natura dell'attività che qui Ortega sta svolgendo. Scusate. Estas meditaciones exentas de erudición, aún en el bueno sentido que pudiera dejarse a la palabra, van empujadas por filosóficos deseos. Sin embargo, yo agradecería al lector que no entrara en su lectura con demasiadas exigencias. No son filosofía, que es ciencia. Son simplemente unos ensayos. Y el ensayo es las ciencias menos la poema explícita. Para el escritor hay una cuestión de honor intelectual en no escribir nada susceptible de prueba sin poseer ante esta. Pero le es lícito borrar de su obra toda apariencia apodíctica, dejando las comprobaciones meramente indicadas en elipse, de modo que quien las necesite pueda encontrarlas y no estorben, por otra parte, la expansión del último calor con que los pensamientos fueron pensados, ovvero queste meditazioni esenti di erudizione, anche nel buon significato che pure si potrebbe dare a questa parola, vanno assunte come desideri filosofici. Una filosofia del desiderio nel senso del genitivo soggettivo, una filosofia in cui si manifesta e si mantiene il desiderio. Senza dubbio, sin embargo, io gradirei che il lettore non cominciasse la sua lettura con troppe esigenze. Non sono filosofia, che è scienza, nel senso della Wissenschaft, della tradizione attaccata agli idealisti, no? Sono semplicemente dei saggi, e il saggio è la scienza meno la prova esplicita. Il saggio è fatto di affermazioni che sono di scienza nel senso della filosofia, ma nel saggio non c'è la prova, non c'è il percorso sistematico di loro dimostrazioni. Per lo scrittore è una questione di onore intellettuale non scrivere nulla che possa avere una prova senza prima possederla, questa prova. Però gli è lecito cancellare dalla sua opera ogni apparenza di apodissi, ogni apparenza di affermazione indimostrata, lasciando le prove meramente indicate in ellisse, in allusione, no? Vengono alluse non dichiarate, in modo che chi ne abbia la necessità possa trovarle, e non disturbino però, d'altra parte, ecco, l'espansione dell'intimo calore con cui i pensieri furono pensati. Allora, il saggio deve poter comunicare il calore con cui i pensieri furono pensati, ovvero sì, il concreto radicamento del pensiero nella circostanza. Notate questa insistenza molto nicciana sulla fisicità. Aun los libros de intención exclusivamente científica comienzan a escribirse en estilo menos didáctico e de remedia vagos, se suprime en lo posible las notas al pie y el rígido aparato meccanico della prueba es disuelto en una elocución más organica, movida y personale. Vabbè, nota d'epoca, anche i libri di intenzione esclusivamente scientifica cominciano ad essere scritti con uno stile meno didattico. Si sopprime per quanto è possibile, si sopprimono per quanto possibile le note a pie pagina, nelle tesi è meglio non farlo, e il rigido apparato meccanico della prova è sciolto in una elocuzione più organica, mossa e personale. E conseguentemente, dirà dopo un po', e mia intenzione llevan estas ideas un officio meno grave che il scientifico. Nella mia intenzione queste idee hanno un compito meno pesante, meno grave di quello scientifico. No han de obstinarse en que otros las adopten, sino meramente quisieran despertar en l'almas hermanos otros pensamientos hermanos, aun cuando fueren hermanos enemigos. Ovvero, non devono ostinarsi a cercare che altri le adottino, non tendo a convincere nessuno, solo vorrebbero svegliare in anime sorelle altri pensieri fratelli, anche quando si trattasse di fratelli nemici. Quindi questi pensieri, queste considerazioni, queste meditazioni, queste salvazioni, questo esercizio saggistico non è fatto per convincere, è fatto per stimolare pensieri che siano consanguinei con quelli che vi vengono proposti. Fossero pure dei consanguinei, dei parenti o dei fratelli nemici, perché è possibile che vi sia una stretta consanguineità nel pensiero che si traduce anche nella radicalità del conflitto. Pretesto il llamamiento a un'ampia collaborazione ideologica sobre los temas nacionales, nada más. Pretesto per una chiamata a un'ampia collaborazione ideologica sui temi di rilevanza nazionale, niente di più. E aggiunge in spagnolo, in questi saggi, come in parte vi ho detto, ma adesso riaffronta l'argomento, si trovano discorsi che riguardano anche cose minime. E aggiunge, poniendo mucho cuidado a non confundir lo grande y el lo pequeño, afirmando en todo momento la necesidad de la jerarquía, sin la cual el cosmos vuelve al caos, considero de urgencia que dirijamos también nuestra atención reflexiva, nuestra meditación, a lo que se halla cerca de nuestra persona. Facendo molta attenzione a non confondere il grande con il piccolo, e affermando in ogni momento la necessità della gerarchia senza la quale il mondo va nel caos, considero l'urgenza che noi si diriga anche la nostra attenzione riflessiva, la nostra meditazione, a ciò che si trova vicino, tutto attorno alla nostra persona. El hombre rinde al máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias. Allora, l'uomo rende al massimo delle sue capacità quando acquisisce la piena coscienza delle sue circostanze. Por ellas comunica con el universo. Ecco. L'uomo manifesta nella forma più ricca le sue capacità quando diventa pienamente consapevole della sua circostanza, cioè di come è fatto lui stesso e tutto ciò che gli sta attorno. Perché, appunto, attraverso la penetrazione della connessione in cui si trova, egli comunica con l'universo intero, attraverso il coglimento profondo però della qualità della sua specifica circostanza. Egli per questa via è in comunicazione con l'universo, perché l'universo è quello che è, perché quel dettaglio, quella circostanza è quella che è. Prego.
Su questo discorso sembra parlare di Gesù.
Ho sentito.
Sembra parlare di Gesuiti, mi ha fatto venire in mente il discorso di punto omega di Teilhard de Chardin.
Sì, beh, certo, questo. Con Teilhard de Chardin siamo all'interno. Vedi, una vicenda sì che è molto gesuitica perché riguarda l'assorbimento, per usare un'espressione orteghiana, del positivismo da parte dei gesuiti. Perché i gesuiti forse sono tutto stato sommato anche stati dei grandi antisignani del, Gesù, del positivismo. Nel 600 sono in genere i settori di punta della ricerca scientifica nell'Europa cattolica. Voglio dire, laboratori di fisica, di chimica, li fanno i gesuiti. L'impresa conoscitiva è soprattutto loro. E con una forte, ovviamente, tendenza a valorizzare i saperi scientifici e la retorica. Perché? Un po' per lo stesso motivo per cui poi da parte cattolica anche nel Novecento, soprattutto dopo l'ultima guerra mondiale, ci sarà una fortissima apertura in direzione delle scienze sociali e delle scienze umane. Ma perché? Perché effettivamente sono scienze che proclamano la necessità di sospendere la guerra dei valori e quindi di sospendere l'enunciazione dei valori a favore di ricerche puramente empiriche. Cioè vuol dire mettere tra parentesi la filosofia nella sua potenziale competizione più rischiosa con la teologia. Questo in un certo senso è anche in un certo senso il limite che periodicamente i gesuiti tendono anche a varcare, no? Teilhard de Chardin è senz'altro un caso di questo tipo. Cioè è un caso in cui partendo da delle ipotesi scientifiche si va in direzione di una rappresentazione scientifico-filosofica del destino umano. E quindi Teilhard de Chardin è una caso opera al fondo in una grande prospettiva positivistico-romantica, perché come sappiamo il positivismo, anche se lo maltrattiamo così in genere, al fondo non è scientismo. L'elemento su cui in realtà muove decisivamente il positivismo non è il sapere, è la felicità umana, questo. Il positivismo è essenzialmente il sapere e la scienza per la liberazione dell'uomo dai vincoli del bisogno, dalla paura, dalle superstizioni, realizzazione anche attraverso la trasformazione materiale, la trasformazione culturale, la libertà e la felicità dell'uomo. Non è un caso che impostazioni squisitamente positiviste finiranno poi per essere assorbite in un contesto che il marxismo avrebbe voluto casomai decomponesse questi stili nelle sintesi proprie del socialismo realizzato. Voglio dire, una concezione sovietica della scienza fatta esattamente così. Le prodigiose scoperte dell'uomo che donano benessere al mondo attraverso le tecnologie, attraverso lo sfruttamento delle materie prime, attraverso le invenzioni scientifiche, sì, ma sono le invenzioni tecniche alla fine, no? Anche lì, paradossalmente, come nel caso della Chiesa Cattolica, massima attenzione agli aspetti empirici, agli aspetti scientifici, perché lo spazio del senso dell'insieme non si tocca. Nel caso dei cattolici c'è ovviamente la verità dogmatica, nel caso dell'Unione Sovietica c'è la verità del marxismo di Stato. Più o meno una situazione di questo tipo. Comunque Teilhard de Chardin è un autore indubbiamente molto suggestivo. Lei l'ha letto un pochino? Sa, quando io ero un bambino quasi andava molto di moda.
L'ho letto per via Luzzi, nel senso Luzzi è molto influenzato per la Chardin.
Sì, sì, certo.
L'ho letto per quello di...
No, no, perché, come possiamo dire, era una grande lettura cattolico-progressista, si diceva così. Di quelli che con un po' di sarcasmo chiamavamo i cattolici del non senso, giocando sull'espressione cattolici del dissenso, in definitiva. Ma era tutto sommato una formula poco generosa. No, lui... Teilhard de Chardin era senz'altro, da buon gesuita, un personaggio di eccezionale vastità di conoscenze culturali e di un'inquietante capacità di lavoro. Questo va detto. Questa era una caratteristica molto diffusa tra i gesuiti e questo ispirava molta stima nei loro confronti. Comunque. Sì. Sì?
A proposito, diciamo, di Marx, no, visto che parla di politica, però non sto capendo bene le implicazioni politiche del discorso odio, amore, come diciamo amicizia tra le cose, eccetera. Vorrei capire bene in che senso. Se posso citarlo, c'è un passo più avanti quando parla della profondità.
Sì.
Questo lo devo prendere prima, se non testo ne ce ne faccio il polio.
Se lo leggi, caro me. Leggilo, leggilo.
Dice, vabbè, esistono cose che manifestandosi soccombono o perdono il loro valore e nascondendosi giungono alla pienezza. C'è chi raggiunge la piena realizzazione di se stesso occupando un posto secondario, mentre anzi di mettersi in evidenza nemichi da tutte le virtù. In un romanzo contemporaneo si parla di un ragazzo poco intelligente, ma dotato di un'eccedente sensibilità morale, che si consola di essere l'ultimo della classe pensando, dopotutto qualcuno deve pure essere l'ultimo. Ma so che non sta per dire la volgarità che sto per dire io, però volevo capire bene che differenze ci sono con un ritmo che io non conosco se non per la mediazione di Cunningham, che ne fa uno che per cui l'albero è contento di essere abbattuto perché quello è il suo destino, il proletario di essere un subalterno perché quello è il suo destino, come se ci fosse una fiusis, uno, un Dio che dice quello è il tuo posto, cerchiamo di coglierne il bene e non il risentimento. Ecco, io credo per te che sia questo, però quindi non capisco che rapporto, in che senso l'amore per le cose.
Beh, Dio c'è, come possiamo dire, un elemento, beh, intanto sì, Whitman. Insomma, questo che adesso tu riprendi è proprio il Whitman di Leaves of Grass, di Foglie d'erba, che in qualche modo ha questo suo sentimento più o meno panico, che, come possiamo dire, è la faccia in un certo senso semplicemente mistica della sua fede democratica, perché Whitman è questo, è essenzialmente, come possiamo dire, cosa interessante, devo dire, visto che siamo nell'Ottocento e siamo negli Stati Uniti, la espansione poetica del sentimento in senso lato estetico proprio della condizione omosessuale, che Whitman era essenzialmente intensamente vissuto della sua omosessualità, era essenzialmente il sentimento democratico, anche nel senso di un'adesione alla versione buona, alla versione candida della guerra di secessione, liberare gli schiavi, affermazione della libertà, ed era essenzialmente il sentimento della positività liberante della natura. l'America dei grandi spazi, l'America che in parte anche riapre all'età dell'oro, montagne rocciose, sequoia, gli spazi. Beh, certo, in questo senso, in una forma minore, anche Whitman poteva stare come Ortega nella schiera, sulla scia di Nietzsche, degli Asaga, di coloro che dicono sì, di coloro che dicono sì alla vita. Ecco, in questo senso, cioè non mi sembra che ci sia molto in Ortega questo cortocircuito per cui l'adesione al proprio destino deve anche diventare quietismo sociale. Anzi, in questo periodo Ortega, se proprio dovesse buttarsi con qualcuno, come dice Totò, no? E dopo dicono che uno si butta a destra, no? Appunto, no? Si butterebbe con i socialisti, non essendolo. Però, come possiamo dire, tutto meno che il puro conservatorismo, tanto meno che il conservatorismo della stratificazione sociale, che anzi Ortega vede come questa sorta di adipe omicida, insomma, no? Che fa di un paese magro e povero anche qualcosa su cui grava il parassitismo, tutto sommato, di un ceto liberale non all'altezza dei suoi compiti, insomma.
Quindi, no, per immaginare, però appunto non capisco se, visto che questa morte non è accettazione dello status quo, cos'è, un invito al compromesso?
No, certo, no, fai molto bene a dirlo, perché, come posso dire, se tu pensi, non so, a tutta la posizione che sarà del fascismo, per chiamarlo così, spagnolo, cioè la falange, il movimento falangista, no? Che avrà la tipica caratteristica a suo modo di una caricatura di questo amore, come dire, basti pensare al manifesto di José Antonio Primo de Rivera, no? Come possiamo dire, voi pensate che ci sia uno scontro tra gli operai e il capitale? Ma che cosa è mai la differenza tra un padrone e un operaio rispetto al fatto che siamo tutti spagnoli? Voglio dire, badate che queste sono formule che quando hanno effetto funzionano, eh? Perché l'aspirazione a non essere divisi, ad essere in qualche modo fusi nella realizzazione di un sentimento amoroso, è un'aspirazione sacrosanta. Solo che in questo modo viene esaudita teatralmente attraverso una terribile mistificazione. Quello di cui parla Ortega è un'altra cosa. È, secondo me, abbastanza in senso spinoziano. Amicizia che per essere amicizia non può essere sentimento. Deve essere condivisione potente di un fare. L'amicizia non sta nel condividere patologie. L'amicizia sta nel fare assieme, trasformando il reale. E quindi questo amore dovrebbe essere il massimo dispiegamento delle capacità di iniziativa soggettiva di tutti coloro che vi sono in qualche, modo attraversati. Mentre invece rischia di essere sempre, in un'altra versione, la devoluzione di tutti a un ipotetico rappresentante universale la cui volontà diventa la volontà di tutti. L'uomo mandato dalla provvidenza, che lui sa. Ricordo una splendida formula dialettale veneta che prima veniva usata essenzialmente per il potere ecclesiastico, poi venne usata anche per i vertici del fascismo, che diceva la semmo pensati che era la testa più grossa. Sì, no, appunto. Lasciamo pensare chi è, per definizione, colui che pensa per tutti. No, certo, in Ortega non c'è questa versione paternalistica. Certo che dopo la guerra civile non mancarono tendenze nel mondo franchista a recuperare Ortega in una direzione compatibile con un regime che in qualche modo si presentava come capace di garantire l'unità della Spagna. Che è una cosa che ha molto lavorato assieme ad altro, tenete presente, se qui si rischiano di dire cose banali, però ho la sensazione che nessuno di voi fosse nato negli anni 70. Voglio dire, voi sapete, la Spagna esce dal franchismo senza... Sì, oddio, ci sono anche dei belli attentati, ma poi la transizione avviene senza che uno tiri una bomba a carta, insomma. La Falange si autoaffonda, gli stessi franchisti chiamano, liquidando la Repubblica di Spagna, chiamano il re, che era stato designato da Franco, come destinato a ritornare una volta che fosse stato superato lo stato di emergenza. Votano loro la riapertura di un Parlamento pluripartitico e nel giro di poco tempo ci si ritrova con un governo socialista. Beh, qualcosa aveva lavorato nel frattempo. Io mi ricordo proprio in quegli anni, scusate, ormai siamo fuori tempo massimo, posso permettermi forse un rapidissimo ricordo, ma ricordo che una volta stavo andando a Santiago de Compostela, ovviamente a piedi, e a quell'epoca mi imbatto a Cacabelos, che è un piccolo paese della Tierra del Campos, in un locale molto, molto ben ristrutturato, e mi trovo col padrone, che era stato uno spagnolo emigrato in Svizzera, italiano, quindi parlava molto bene l'italiano. Allora il mio spagnolo non era molto fluente, però insomma poteva servire anche, quindi con gli altri potevo parlare con una certa facilità, e lui mi diceva: vedi, questo, io sono scappato di qua perché il franchismo non ci faceva neanche mangiare, adesso ho questo ristorante, e l'altro giorno erano qui seduti con me Manuel Fraga Iribarne e il figlio di Calvo Sotelo. Calvo Sotelo era stato il deputato cattolico la cui uccisione aveva scatenato la guerra civile in Spagna, e Manuel Fraga Iribarne era il vecchio ministro degli interni di Franco, fondatore poi del PPP, del Partito Popolare Spagnolo, la destra spagnola, che quando peraltro nel 77, subito dopo la proclamazione della democrazia, c'è un tentativo debole peraltro di colpo di Stato delle destre, scende in piazza a fare la testa di corteo assieme a Felipe González, segretario del Partito Socialista, a Santiago Carrillo, segretario del Partito Comunista, a Tierno Galván e così via. Tutti i leader della vecchia sinistra che aveva combattuto il franchismo, tutti quanti assieme. Insomma, lì effettivamente c'era stata una lunga transizione verso qualcosa che obiettivamente in Spagna evitò una nuova guerra civile. Ma su questo ci sarebbe da parlare a lungo. Va bene, domani, è possibile che io domani limiti 5 minuti la lezione, perché devo presentare un libro e poi presentare un concerto. Però vedo di arrivare a tempo, in modo che la lezione duri quello che deve arrivare.